Ciao a tutti, questo è Lifetime con Deda e Enzi.
Inizia questa terza puntata in cui appunto cerchiamo di raccontare un po' invece la tua carriera da solista al di fuori del rap, e nel frattempo cosa succede nel rap in parallelo al tuo percorso. La prima cosa che ti chiederei è, diciamo, per iniziare questa seconda fase della tua carriera, hai parlato di interessarsi a musica strumentale e a tanto diciamo studio musicale. Cosa hai studiato effettivamente?
Vabbè, infatti adesso non esageriamo, non è che ho fatto il conservatorio. Ho iniziato a studiare, a prendere lezioni di piano, a studiare armonia, a studiare un po' di teoria musicale. Non è stato neanche un processo troppo lineare, perché ovviamente poi applicare quello che impari all'inizio non è subito facile, no? Dopo tanti anni in cui hai fatto musica semplicemente ad orecchio, quando inizi un attimo a sapere cosa sta succedendo, mi ricordo che per un paio d'anni ho avuto difficoltà. Dopodiché, come ti ho detto, invece ringrazio il cielo di averlo fatto, perché adesso insomma è un linguaggio più o meno che parlo.
Però per accennare il progetto Kazuma, o Kazuma, non so quale tipo di Z va detta.
Non so.
Raccontami, in realtà racconta magari i fan del rap italiano che ti hanno perso per un periodo e adesso ti recuperano.
Assolutamente.
Racconta questo tipo di percorso, che cosa ha significato per te e quali sono stati i passaggi più importanti.
Certo, a un certo punto io appunto ho avuto l'idea di provare a produrre musica funk, disco, utilizzando le tecniche di produzione che avevo imparato nell'hip hop, quindi comunque campionando non più parti intere di canzoni, ma microframmenti, e riassemblando il tutto con un risultato nuovo. Ho prodotto questi dischi che alla maggior parte delle persone sono passati inosservati, ma invece hanno avuto un discreto successo all'estero e mi hanno portato a collaborare con personaggi anche fondamentali di certe scene che nel frattempo a me affascinavano tantissimo, per esempio quella dei DJ che suonano musica funk e disco. In quel periodo stava iniziando a nascere tutta una nuova scena, che è quella che poi è stata chiamata della New Disco, che adesso è anche relativamente grossa, che però parte dal mondo dei re-edit, che no, sono rielaborazioni di vecchi brani disco, fondamentalmente, che vengono un po' ritoccati per farli suonare un pelo più attuali. E anche lì c'è tutta una scena che poi, ripeto, negli ultimi anni è diventata anche importante, ma penso addirittura in America, sicuramente in Europa è molto grande, eccetera eccetera. I miei pezzi in qualche modo riuscivano a collocarsi in questo mondo quasi come se fossero dei re-edit. Io lo specificavo sempre che non lo erano, perché okay, era secondo me uno step ancora ulteriore, però era questa più o meno la mia scena di riferimento. Questo è andato avanti fino a 5-6 anni fa, dopodiché io invece ho iniziato proprio a perdere la testa per l'house in generale, forse ormai anche un po' più di 5-6 anni fa. Ripeto, io sono sempre un po' così, no?
A fasi.
Sì, nel senso, scopro un territorio, lo esploro tutto, mi entusiasma e poi on to the next.
Hai mai avuto la stessa esigenza che ha avuto Deda alla fine degli anni 90, dire bello il rap, però vorrei fare anche qualcos'altro?
No, perché un po' più baciato dai tempi, in realtà il rap per me è stato un crescendo.
Ok.
All'inizio guardavo all'indietro, ve l'ho raccontato, però poi è stato un crescendo, era sempre più solido, sempre più palese che ce la si potesse fare, che era lì, a portata di mano. Anzi, è solo diventato un po' cosa faccio per farlo bene, stare bene io, ma fare sempre di più. Non era un problema ora domani la scena finisce, era più un problema devo starci dentro, devo stare al passo con la scena, devo farlo bene, devo farlo sempre meglio e devo farlo alla mia maniera. Quindi non ho mai avuto questa cosa qua. Ho chiaramente altre passioni oltre alla musica, ne parlo a livello musicale, chiaramente c'è tanta musica giamaicana nella mia vita, tanto di quella roba lì, tutto quello che anche è musica più UK, che arriva un po' dalla bass culture, quindi anche dal grime, piuttosto che a sempre un po' scuro comunque.
Quegli anni là, attorno al 2010, che cos'è che hanno diciamo, permesso che accadesse dopo?
Beh, innanzitutto, banalmente, numericamente parlando, c'erano dischi che avevano fatto vedere che poteva succedere questo, da Fabri ai Dogo al primo disco di Marcia sotto Major e quant'altro. Dall'altra, quando poi arriviamo al 2010, in quegli anni là, stiamo parlando di un genere che non puoi più chiamare di nicchia, cioè il rap passa da essere il genere di nicchia, perché così veniva presentato, non lo puoi più dire questa cosa qua, perché il rap è ovunque. La forza della musica di quegli anni là è che era partita realmente dall'ambiente, era l'ambiente per l'ambiente. Cioè non è che ce l'aveva fatta qualcuno che noi non conoscevamo. Ce l'avevano fatta i Dogo, ce l'aveva fatta Fabri, ce l'avevano fatta... Erano quelli che comunque ci piacevano a noi, andava benissimo, era tutto perfetto. Quindi la scena è perfettamente in time con quello che sta succedendo a livello discografico. Le major, ma non solo, parlo proprio del tutto il meccanismo della musica, si interessa nuovamente al rap, i giovani si interessano al rap, quindi più gente alle serate, più dischi venduti, più possibilità nel mercato, internet che fa chiaramente il giro due volte, perché poi arriva Instagram, arriva tutta quella roba là. Difatti la scena rimane molto coesa per tutti quel periodo là, 2010-2014-15, è un periodo di... che era nato anche prima, perché poi anche le collaborazioni Dogo, Co'Sang, tutte queste cose, quando parlo di quel purpurri là, di quegli anni là, e le generazioni successive hanno iniziato ad avere una scuola vastissima, importante, e quindi iniziamo ad avere generazioni che non sono solo pronte tecnicamente, ma sono pronte anche ad affrontare il business della musica, perché ci crescono fluidi dentro, capito? Non è strano.
Certo, certo. Cioè tutto quello che c'è stato da costruire, l'infrastruttura la si era costruita.
Esattamente.
Te dicevi, ripercorrendo il rapporto tra le generazioni, pensavi, quando sbagliandoti col senno di poi, che loro avrebbero più o meno fatto lo stesso percorso che era accaduto all'hip hop degli anni 90, ma la dico male. Quando poi le cose sono andate diversamente, che rapporti hai avuto con queste? Hai pensato, cazzo, invece potevo restarci dentro oppure no?
Guarda, sarei disonesto a dirti che questo pensiero non mi è mai passato per la testa. Ovvio che sì. È anche vero che nel frattempo erano passati tanti anni e io ero già un po' grandicello per immaginarmi, no?
Certo.
E in più, ripeto, ero veramente da un'altra parte. Per come sono fatto, insomma, te l'ho detto, io ho sempre dovuto un po' preservare questo modo di godermi la musica in maniera molto personale. Perché... mi conosco, da questo punto di vista mi conosco e so che fare una roba che non mi va di fare non avrebbe dato nessun risultato interessante. Quindi insomma sì, ovviamente continuavo a vedere numeri, cose, poi insomma per forza di cose mi capitava anche di incrociare spesso queste situazioni, no? Perché io comunque nel frattempo ho continuato a fare DJ set sempre, dal 2004 fino all'altro ieri, no? E spesso mi chiamavano anche in situazioni dove magari c'era qualcuno che rappava prima,
certo,
per forza di cose. Quindi in qualche modo sono stato testimone e ovviamente poteva farmi solo che piacere, figurati. Però ero veramente contento un po' di essere da un'altra parte. Ho anche pensato tante volte che non avrei probabilmente retto il tipo di attenzione che si era creata per certe cose, no?
Diciamo che una spinta che mi sembra che ti guidi sicuramente è la spinta anche a sperimentare, no? Cioè che apprendi un genere, ci entri dentro e poi in qualche modo mi sembra che, sentendoti parlare, ci siamo conosciuti 2 ore fa, mi sembra che ti appassioni tanto in qualche modo a ogni aspetto della musica.
Assolutamente.
Tutto questo mi sembra sempre dentro a un range di musica black in qualche modo, sbaglio?
No, non sbagli, di base sì, è così, ma c'è un motivo secondo me, insomma, cioè la musica è praticamente musica black, cioè insomma sì. Potrò essere smentito, ma insomma io la penso così, cioè sono pochi i generi che non nascono da quella cultura.
Ma oltre questo, che cosa pensi che ti abbia spinto a fare questi vari passaggi?
Ma guarda, un approccio un po' ingenuo, molte volte, ma nella seconda fase della mia carriera io appena riuscivo a ottenere un certo risultato mi sembrava il momento di cambiare nome e fare qualcos'altro, no? È una cosa che molte persone mi hanno fatto notare e ovviamente anche per certi aspetti controproducente. Però mi ritrovo oggi con 36-37 anni di musica che faccio e ho ancora voglia di farla, quindi penso che sia un po' una cosa che bilancia, no?
Certo, certo, dici il rovescio della medaglia.
Esattamente. Poi ripeto, è andata veramente così, perché comunque se dai un'occhiata alle cose che faccio, non appena una cosa mi sembra di averla fatta al meglio delle mie corde, mettiamola così, mi inizia a venire voglia di sperimentare qualcos'altro e ripeto, un atteggiamento un po' cazzone, ma insomma...
Mi ci rispecchio comunque.
Vedi.
Dai, direi che questa terza puntata la possiamo chiudere qua.
Grande.
Bella. Yeah.